palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Io parlavo nel microfono, ma c'erano ancora le sigle, ma vabbè, ci siamo, palla in tribuna, la puntata del mercoledì. Ci sono un po' di novità oggi da commentare, quindi scriveteci al 333-9200170. Intanto c'è la partita di sabato contro la SPAL, che è importante, importantissima. C'è un po' di confusione nella SPAL, ci sono stati anche dei diverbi tra giocatori, allenatore, in particolare nervi tesi tra Oddo e Alfonso, il portiere, quindi il Parma non va a giocare in una piazza che sta benissimo. A mio avviso la SPAL è a grosse probabilità di andare in Serie C, oltre alla classifica, e poi è la cosa che conta sempre, però i sentori non sono quelli di una squadra in gran salute, mentre il Brescia nelle ultime giornate si è tirato su, la SPAL resta sempre lì, il Parma potrebbe dargli proprio la spinta definitiva perché finisca in Serie C. È un avversario veramente, insomma, ferito e come, insomma, un po' moribondo calcisticamente, però è anche vero che se la SPAL batte il Parma si rilancia completamente, quindi è una partita veramente complicata. Ne parliamo insieme quest'oggi, ne parliamo come dell'imminente arrivo anticipato ieri da Parma Today del nuovo Managing Director Sport, cioè il nuovo direttore generale dell'area sportiva del Parma. Arriva dal Bruges, è già in città, attendiamoci nel pomeriggio l'annuncio da parte del club e così si va a completare un tassello. È importante, allora, arrivano critiche, arrivano apprezzamenti, ovviamente le critiche è perché è ancora un dirigente straniero, eccetera, eccetera, eccetera. Gli apprezzamenti, il curriculum sinceramente è prestigioso, perché arriva dal Bruges. È una società che negli ultimi anni ha allevato in casa o con acquisti a basso costo, rivalutazioni e plusvalenze, tanti giocatori interessanti. Il Bruges ha fatto benissimo quest'anno in Champions League, è una società che tanto ha ceduto per una quarantina di milioni di Kettler al Milan con una plusvalenza clamorosa e ha tanti altri giocatori pronti da svezzare, da lanciare sul mercato europeo, quindi c'è stato un lavoro positivo. È chiaro che si entra in un contesto diverso, non sappiamo se l'anno prossimo sarà quello della B o della A, e di lavoro qui non ne manca, perché ancora, insomma, di grandi plusvalenze, grandi prospettive di plusvalenza qui in casa Parma ancora non ce ne sono. Ho fatto tanti commenti, tante opinioni mie, ma aspettiamo le vostre, come detto, al 333-9200-170. È una settimana questa in cui possiamo aspettarci anche dei responsi sul piano plusvalenza Regina, perché insomma i giorni sono buoni, potrebbe essere domani una giornata importante. Se alla Regina venisse ridotta la penalizzazione in maniera sostanziale, può darsi anche che non si passi poi dal CONI per i ricorsi e quindi che i playoff non vengano posticipati, che non sarebbe male per non far perdere il ritmo al campionato e al Parma, che in questo momento è la squadra che cammina di più. Altrimenti staremo a vedere, altrimenti si rischia veramente un proseguo ulteriore. Qui arrivano dei messaggi. Il primo a scriverci è Vito. Sento già l'emozione che piano piano cresce per i playoff. Forza Magico Parma, Vito. Effettivamente è una dimensione che non abbiamo mai vissuto in B. Li abbiamo vissuti con la Serie C, la Lega Pro. Siccome è stato bello, anche perché è finita piuttosto bene. Però bello, l'eliminazione diretta, giocarsi tutto. Insomma, ricordate un mese e mezzo fa dove eravamo. Ecco, quindi questo è sicuramente interessante. Ci aiuta a fare il punto sulla situazione in casa Parma Alberto Rogolotto, il servizio del TG Sport di 12 TV Parma. Poi parliamo di tutto, di più, tra pochissimo il servizio.
La macchina del tempo non si ferma e dopo Wembley il Parma celebra sui social network anche la terza Coppa Italia della storia gialloblu, conquistata il 10 maggio del 2002 nella gara di ritorno contro la Juventus. Ma il presente impera, da una parte la trasferta di Ferrara, dall'altra alcune novità fuori dal campo. Il gruppo di Pecchia lavora con Lecchio con l'obiettivo di allungare a 7 la striscia di risultati utili consecutivi. La SPAL è in piena e drammatica lotta a salvezza, una sconfitta la potrebbe anche condannare alla C, inevitabile considerare questo match tra i più delicati del rush finale, considerati pure i precedenti non rosei allo stadio Mazza. Il tecnico di Formia dovrebbe cambiare poco nella formazione iniziale, ma in difesa rientrerà certamente Cobaut al posto di uno tra Cercati e Osorio. In contemporanea, le gare delle dirette rivali su Tirolo e Cagliari, in caso di parità di punti, si considerano in ordine gli scontri diretti, la differenza reti negli scontri diretti, la differenza reti generale e i gol complessivi. Nella classifica avulsa a 3 in vantaggio gli altoatesini, che nelle ultime due gare affronteranno Cittadella e Modena. Ma le novità arrivano anche fuori dal campo. Dovrebbe arrivare nelle prossime ore l'ufficialità della nomina del belga Roel Weijers come nuovo responsabile dell'area sportiva crociata, in sostanza il sostituto di Fournier. Nella sua carriera una lunga militanza dirigenziale nel Bruges a partire dal settore giovanile.
Palla in tribuna.
E diventa interessante, intrigante anche capire questo nuovo personaggio. Insomma, potrebbe essere anche un'iniezione importante, anche se insomma il lavoro adesso soprattutto credo nelle mani di Pecchia, capire che apporto possa dare nel finale di stagione. Poi c'è il mercato che comunque vada, diventa un capitolo fondamentale per il futuro. Abbiamo il primo ospite con noi, che è Carlo Brugnoli. Carlo, ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Marco e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Allora, partiamo dall'ultimo tema, ovvero l'arrivo del nuovo, che sia direttore generale, insomma il direttore generale dell'area sportiva, quello che dovrebbe stare sopra Pederzoli, arriva dal Bruges. E dopo vi leggo i giocatori che è in rosa il Bruges, perché ci sono tantissimi giocatori su chiacchieratissimi in ottica mercato. Mi sembra che sia un discorso che attende solo l'ufficialità, Carlo.
Sì, non è detto che arrivi oggi, e comunque insomma i rumors dicono che sarà lui, questo dirigente belga del Bruges, a prendere il posto che è stato lasciato libero da Javier Ribalta. Allora, era una figura che doveva essere inserita nell'organigramma del Parma Calcio, lo abbiamo detto tante volte, mancava un direttore generale alla Marotta, diciamo, che potesse sovrintendere a tutte le diverse anime del club. Lo abbiamo detto tante volte, il casting è stato particolarmente lungo ed elaborato, perché evidentemente il presidente Krause insomma non voleva sbagliare a questo giro, e quindi intanto buon lavoro, anche se non abbiamo, ripeto, ancora l'ufficialità. E poi andrà definito anche bene quale può essere il ruolo di questa nuova figura, perché già c'era stata questa contraddizione, no? Si pensava fosse un super direttore sportivo, un direttore dell'area tecnica. Insomma, bisogna definire bene quali sono le competenze, anche per evitare delle sovrapposizioni, perché un direttore sportivo già c'è, l'area tecnica è ben definita, e quindi bisognerà vedere quale ruolo realmente avrà questo nuovo manager che arriva dal Belgio. Il pedigree è di tutto rispetto, perché il Bruges sappiamo che è una fucina di giovani promettentissimi a livello europeo, ha un vivaio molto molto buono, e lui ha fatto tutta la gavetta, è partito dal settore giovanile, è diventato poi direttore generale del club. Insomma, credo che i numeri ci siano tutti, e adesso aspettiamo di vederlo all'opera e di sapere soprattutto quali saranno le sue mansioni, diciamo, ecco, mansioni è riduttivo, le sue competenze. Ecco.
Eh sì. Stavo riepilogando un po', guardando la rosa del Bruges. Il Bruges ha fatto una traiettoria veramente importante in Champions League quest'anno, ha passato il girone, poi è uscito a memoria, credo, eliminato dal Benfica. E in rosa, tra i vari, c'è Skovolsen, l'ex giocatore, ricorderete, in campionato italiano, il danese, che è facendo bene, benissimo, ed è uno dei prospetti più interessanti, ha fatto bene, si è presentato anche con un bel curriculum ai mondiali. Poi c'è Buchanan, che è un terzino destro, un laterale destro giamaicano ma col passaporto canadese, sono tutti giocatori in ottica mercato top club. Noah Lang, che è un attaccante interessante, tutta gente che così, Carlo, questa è l'impressione che ho io. Bruce,
sì,
specializzato
con proporzioni, mi verrebbe da dire un piccolo Ajax, ecco.
Sì,
tanto
esatto,
per fare, ecco. Ma questo mi conforta, perché noi abbiamo tanti giovani promettenti in rosa, e se questo nuovo dirigente, questo nuovo super manager ha lavorato molto con i giovani, insomma, ne conosce già, conosce già il percorso e conosce già le caratteristiche di questo.
E il mercato europeo, mi verrebbe da dire, perché vedo che ha preso molti giocatori non affermatissimi e li ha supervalorizzati. Potrebbe essere questa anche un'ottica che gli chiede il presidente Craso. Parliamo di ipotesi, eh?
Beh, il progetto del presidente è sempre stato quello, cioè di infarcire il Parma di giovani promettenti e di farli crescere nel vivaio, insomma, nel vivaio prima e poi nella prima squadra, ovviamente. I primi frutti, secondo me, stanno arrivando, cioè ricordiamo, cioè, che già Osterwold è stato una super plusvalenza per il club, non è che debbano essere venduti tutti, però è già una scommessa vinta, perché Osterwold era arrivato qua da Carnea, da perfetto sconosciuto, ed è stato poi pagato 7 milioni e mezzo dal club turco. Quindi, i primi frutti cominciano a vedersi, anche la maturazione dei giovani è uno degli aspetti importanti di questo Parma, perché il Parma sta maturando complessivamente come squadra, lo abbiamo visto dagli ultimi risultati, insomma, 6 di fila consecutivi, positivi, vittorie, pareggi, sta maturando soprattutto nella componente dei giovani che avevano avuto un rendimento altalenante fin qui, no? Anche nella scorsa stagione c'erano stati picchi, poi c'erano stati dei down. Quest'anno mi sembra che si stia vedendo i frutti del lavoro che è stato impostato, e ovviamente la scelta di questo direttore generale è orientata in quella direzione, mi sembra evidente, perché lui è un cercatore di talenti a livello europeo e si spera che qualcuno possa arrivare anche qui.
Senti, qui arriva qualche messaggio. E un altro direttore straniero che saprà poco del nostro calcio è un vizio, chissà che a forza di sbagliare non si impari qualcosa, Franco. C'è ovviamente il discorso, in tanti citano il fatto che Alessandro Lucarelli sembra molto vicino al Livorno, insomma, che ci sia sempre questa componente straniera, e i dubbi che ci sono sull'adattamento alla realtà italiana, che sia la B che sia la A, in questo momento non lo sappiamo.
Allora, la notizia di Lucarelli, posso darti un'anteprima, da fonte ultra sicura, è una fake news.
Ok, e quindi Lucarelli resta a Parma.
Lucarelli ha partecipato, cioè ha assistito alla partita degli juniores di qualche giorno fa, ha incrociato anche il vecchio presidente del Livorno, ma in realtà non c'è stato nessun ammicamento, nessun discorso intavolato per quanto riguarda la carica di direttore sportivo del Livorno.
Okay.
E quindi è una notizia infondata, pompata d'arte, ma infondata. Detto questo, ecco, io non la vedrei così, cioè non la vedrei sempre dal punto di vista domestico, no? Non conosce il calcio italiano. Ormai il calcio è globale, come tutte le cose, per cui credo che un dirigente belga l'occhio anche al campionato italiano lo dia sempre. È normale, perché è un continuo aggiornamento, i giocatori arrivano da tutte le parti, guardate le squadre italiane, sono composte prettamente da stranieri, quindi funziona più questo discorso di non conosce il calcio e quindi cosa ci viene a fare, secondo me non funziona più.
Ecco, in questo senso possiamo dire che forse in certi momenti in casa Parma più che uno che conosce la casa, che conosce le dinamiche di spogliatoio e faccia rispettare magari e dia una mano al tecnico, serve un uomo forte forse dentro, più che uno scopritore di talenti italiani, che non farebbe male sicuramente, però c'è un aspetto che secondo me nel momento in cui c'era Fournier stava iniziando a ingranare, poi ci sono stati problemi, però c'è bisogno soprattutto di un dirigente sportivo con tanto polso, no? Cosa dici?
Con tanto polso, sì, si fa sempre il richiamo ai vari Sogliano, Pedraneschi, a Sogliano che attaccava i giocatori al muro, no? Si dice così. Ma non credo sia questo oggi nel calcio di oggi con i giovani che sono anche un po' viziatelli, insomma non credo funzionino queste tattiche. Credo che serva un lavoro di squadra, questo sì, c'è un supporto all'allenatore, al direttore sportivo, si lavora di squadra per un progetto comune e per raggiungere gli obiettivi. Cioè questo sia, credo sia, non è più il calcio di 30, 40, 50 anni fa, insomma. Anche lo vediamo tutti i giorni, insomma, anche nei rapporti fra stampa e giocatori, insomma, non è più quel calcio un po' naif di 40, 50 anni fa o anche 30 anni fa. È un calcio diverso, dove servono figure formate, professionisti seri, che limino e guardino ogni dettaglio del loro lavoro.
Senti, c'è anche una partita da giocare sabato, una partita importante, secondo me difficile. Se la SPAL non vince è praticamente in Serie C. È questa l'insidia maggiore di una società che ha tanta tensione. Leggevamo prima le notizie che sono emerse a Ferrara di una lite tra Oddo e Alfonso. Insomma, sarà una partita complicatissima.
Partita complicata, come l'era contro il Brescia, sono tutte partite complicate. Io non la temo particolarmente, perché penso che il Parma abbia acquisito ormai una consapevolezza della propria forza che gli permette di andare in campo e di fare la partita. Lo abbiamo visto in queste ultime uscite, insomma, a Benevento 2 gol nel primo tempo, col Brescia 2 gol in 7 minuti, subito all'inizio. Evidentemente c'è questa consapevolezza, sì, nei giocatori, cioè sono maturati, come dicevo prima, anche da questo punto di vista, cioè a livello di coscienza della propria forza. Sì. Quindi non la temo tanto questa partita, perché penso che i giocatori scenderanno in campo con la giusta motivazione, con la giusta grinta, perché io vedo che la squadra è migliorata, ogni partita migliora. Come coesione, come forza di gruppo. Temo di più la partita col Venezia, l'ultima, perché secondo me il Venezia ha grandi ambizioni di entrare nelle prime 8, ha fatto una rimonta notevole, perché lo ricordiamo tutti, a dicembre lo davamo già per spacciato, no? Perché era nei bassi fondi della classifica. Questa è una classifica che si scala anche.
Ha un bravo allenatore.
Un bravo allenatore, e poi hanno il finlandese là davanti che fa disastri, perché 18 gol effettivamente sono tanti, e poi insomma questo ragazzo ha il senso del gol, vede la porta, tira da tutte le parti, ha una forza fisica, quindi sarà il pericolo numero uno per l'ultima partita. Ecco, credo che è sempre in termini di proiezioni future il quarto posto sia un pochino difficile, ecco. Arrivare anche quinti però non sarebbe male, non salteresti il primo turno, però comunque ti troveresti a giocare con un vantaggio, che è quello di giocare la partita secca in casa e soprattutto di non arrivare ai supplementari ai rigori.
Ecco, adesso addirittura te la dico in maniera paradossale, poi prima di salutarti. Se arrivi quinto, è vero, hai una partita in più, però poi prendi il Südtirol molto probabilmente in semifinale, e siccome non è male. Se arrivi quarto, vuol dire che il Südtirol è crollato, e vuol dire che quinto ci arriva il Cagliari. Quindi vuol dire che ti becchi già il Cagliari in semifinale, no?
Sì, calcoli della
e poi trovi anche il Bari dopo. Cioè, così sto parlando per ipotesi.
Certo, no, tutta la vita il Südtirol. Quindi a questo punto, poi comunque entrare nel secondo turno potrebbe essere paradossalmente meno positivo per il Parma.
Pensa se ci fosse il rinvio legato alla regina, che sta fermo 10 giorni. Stai fermo 10 giorni.
Penso che andrà tutto molto velocemente il caso regina. Anche perché la Lega ha già detto che non vuole alterare il calendario, quindi le date sono fissate, si va avanti così.
Ma se vanno al CONI ci si ferma.
Lo so, però insomma io confido Cioè, prendo per buone le parole del presidente della Lega, che dice rispetteremo il calendario, e quindi insomma, fino a prova contraria bisogna credere a lui, che è il numero uno di tutta la baracca. Quindi il discorso è che sì, primo, staresti fermo molti giorni in più; secondo, non avresti subito l'attitudine ai playoff, che sono un mini torneo. Quindi partire con una squadra che invece è già rodata perché ha fatto il primo turno, insomma, non lo so. Penso che forse sarebbe meglio, lo dico forse perché so che il quarto posto è difficilmente conquistabile, visto che anche negli scontri diretti siamo in svantaggio con il Südtirol. Noi andremo su solo in caso di parità col Cagliari, perché abbiamo gli scontri diretti a favore, e in tutti gli altri casi non ce la faremo. Quindi, ma va bene così, credo che il Parma non abbia problemi ad affrontare una o l'altra squadra in questo momento.
Grazie a Carlo Brugnoli, che è stato con noi, Gazzetta di Parma. Ciao Carlo.
Grazie a voi, ciao, buon pomeriggio.
Allora, qui ho un po' di messaggi, naturalmente. Allora, noi lo stiamo pronunciando Royal Vaillants, naturalmente in serie di presentazione, se avevamo modo di interloquire ci aiuterà un pochino con la pronuncia. In Belgio non è la Francia, quindi insomma, a volte ci sono delle componenti diverse di pronuncia, quindi perdonateci se sbagliamo, in particolare il diretto interessato. Ammetto, scrive Lorenzo, che forse sono un po' prevenuto e infatti daranno ragione a Royal Vaillants, ma prendere un DG che conosco un contesto italiano, no. Per carità, nel Bruges ha fatto bene, ma esistono anche profili italiani, scrive. Sicuramente qualcuno andava preso, speriamo faccia bene. È un po', secondo me, generalizzo il sentimento generale, no, dei tifosi del PAM, un po' perplessi perché arriva un altro figura apicale straniera, però sperano ovviamente nell'interesse del Parma che faccia bene. Secondo me stava lavorando bene anche Fournier, allora dopo provo a capire i nostri prossimi ospiti, se fosse il problema non è da dove venisse, ma poi che rapporto si instaura e che libertà di manovra c'è con la proprietà, perché se il tema potrebbe essere anche quello, potrebbe. Il nuovo direttore sarà bravo, anche ribalta eccetera, ma decide il DSO Kyle Kraus, forza Parma, scrive, secondo me è più la proprietà, insomma. E questo è il nostro amico Luca che ci manda la designazione arbitrale di sabato. Spal Parma tocca al signor Massimiliano Irrati di Pistoia, arbitro di Serie A. Belgo o non belga, la Serie B è una palude sia per i giocatori, soprattutto giovani, sia per la società tutta. Urge Serie A per muoversi più liberamente, scrive Alessandro. E hai voglia? Ci credo. Quarto posto l'abbiamo buttato a Benevento, scrive Ampo 60. Poi su Tirol per noi è molto ostico. Non so se è meglio di un altro antagonista. Speriamo che il campo di Ferrara non sia troppo allagato, perché saremo molto penalizzati. Questo è un fattore, Ampo 60, perché, apro una parentesi sulle previsioni, oggi piove tanto, soprattutto in Romagna nel pomeriggio. Domani va meglio, ma venerdì e sabato è prevista tant'acqua. In realtà è domenica il giorno in cui è prevista ancora tant'acqua, però sappiamo che in Romagna, insomma, gli strascichi, non sappiamo se sul terreno di gioco, comunque ha piovuto tanto e anche più che qua. Potrebbe essere, attenzione però, perché anche la Spal la deve vincere sta partita, perché se pareggia la Spal fa fatica poi a salvarsi, se non diventa quasi impossibile, potrebbe già essere impossibile in caso dei risultati delle altre. Quindi è vero che se la devono giocare tutte e due, che il Parma sia una squadra da battaglia lo dobbiamo ancora scoprire. In questo senso concordo con Ampo 60. Ci fermiamo qualche istante, tra poco arriva Andrea Schianchi.
Palla in tribuna.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza, per trasformare le vostre pellicce in capi attuali, con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. Ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, palla in tribuna, la seconda parte. Questo ci è un messaggio di Daniele, sempre al 333-920-0170. A mio avviso l'ideale sarebbe arrivare quarti, avremo due risultati su tre al secondo turno, ma anche il fatto che le partite sono tutte molto ravvicinate con conseguenti difficoltà atletiche per i giocatori non più giovani come Ansaldi e Vasquez, e credo che sia un ragionamento che fili piuttosto bene. Allora, abbiamo un nuovo ospite, è un piacere riavere qui sulle nostre frequenze Andrea Schianchi. Ciao Andrea!
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
Ciao, 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 ciao. Allora, e ci avviciniamo alla partita contro la SPAL. Il tema di oggi è anche l'arrivo di un nuovo dirigente apicale dell'area sportiva. Partiamo dal match contro la SPAL. Quante possibilità dai al Parma ad arrivare nelle prime quattro, Andrea?
Non tantissime, perché abbiamo quattro punti di distanza su Tirol, perché noi dobbiamo fare quattro punti.
4 su 6, è vero.
4 su 6, bisogna che loro ne pareggino due, perché se anche solo ne vincono una sono davanti, quindi insomma, dovrebbero pareggiarne due e noi vincerle tutte e due. Non lo so, non mi sembra, con un ragionamento logico, non mi sembra una cosa tanto possibile, ecco, direi che abbiamo il 20% di possibilità.
Senti, ma per un Parma così, il Parma che hai visto nelle ultime giornate, un grosso handicap fare una partita in più o a questo punto?
No, assolutamente. Cioè, ormai quando tu arrivi ai playoff non è che conta poi dopo tantissimo essere quarto, quindi o sesto, terzo, cioè sai che comunque devi giocarti la stagione nell'arco, diciamo così, di un mini gironcino. Non conta una partita in più o una partita in meno. Non è nei playoff, non c'è la possibilità di speculare su queste cose, assolutamente. Cioè, devi dare l'anima a quello che hai. Ovviamente sulla base di quello che sai e di quello che conosci, ecco
ti chiedo questo: il Parma secondo te è la squadra in questo momento, oggi, magari non dopodomani, più in palla del campionato?
Anche il Cagliari, tutte e due secondo me. In questo momento il Parma e il Cagliari secondo me sono le squadre che stanno meglio, secondo me, poi probabilmente mi sbaglierò, però credo che potrebbe essere anche un'ipotesi di finale dei playoff.
Bari un po' in calo, mi sembra.
Se il Bari c'ha il problema che se non fa gol che dire, devo far gol io, devo far gol te. Quindi,
o Pelé anche.
No, Pelé si rifiuta di giocare col Bari.
Ah.
Pelé assolutamente si rifiuta. quindi il Cagliari mi sembra una squadra molto più strutturata, a parte la Padula, ma c'ha un allenatore in panchina che ha una grandissima esperienza. Sai, le partite dei playoff sono come le partite di Coppa dei Campioni, io la chiamo ancora Coppa dei Campioni e non Champions League. Cioè lì bisogna saperle fare, bisogna saperle affrontare, bisogna saperle approcciare soprattutto. Non sono normali partite di campionato. Se uno le prende come normali partite di campionato, sbaglia. Sono partite secche, dove c'è un'adrenalina particolare e che vanno interpretate come, ripeto, come se fossero gare, io dico europee, comunque sì. Gare da coppe.
Senti, ma secondo te, Andrea, Pecchia, questa è un'idea che mi sono fatto e probabilmente anche sbagliata, però così non so quanto è campata per aria. Una volta dopo aver capito che il Parma non poteva correre per i primi due posti, ha ragionato per costruire una squadra, un gruppo, un 11 più o meno, un 12-13 titolare e anche a livello di preparazione per giocarsi al massimo i playoff? Può aver fatto un ragionamento del genere o è invece casuale ed è un percorso graduale?
No, io credo che sia più un percorso graduale che è stato fatto. Credo che sia un percorso graduale e piano piano si è arrivati a questo punto e secondo me sono state gettate delle basi abbastanza importanti per, diciamo, per il futuro prossimo. Lui ha sempre cercato di creare soprattutto un gruppo, sì, di coinvolgere tutti, di tenere tutti sul pezzo, eccetera. Con alcuni magari ci è riuscito di più, con altri ci è riuscito di meno, però questa è fin dall'inizio della preparazione, questa è stata la sua idea. Dopodiché adesso io credo che si comincino a raccogliere i frutti di un lavoro che è cominciato effettivamente a luglio in ritiro. E uno dirà, vabbè, si potevano vedere anche prima, sì certo, sarebbe stato meglio vederli prima, però il percorso di costruzione di una squadra è cosa piuttosto lunga, anche perché non bisogna dimenticare che si partiva dalle macerie dell'anno scorso.
Dodicesimo posto.
Insomma, l'anno scorso siamo arrivati dodicesimi, se quest'anno chiudiamo la stagione al quinto posto, secondo me più o meno con la stessa squadra, perché non è che sia cambiato molto, anzi abbiamo Vasquez con un anno in più, Buffon con un anno in più, Ansaldi che l'anno scorso non c'era, ma comunque con un anno in più.
Sì, poi non ne ha giocate mille, Ansaldi.
Esatto, e quindi insomma,
cioè Esteves, però non può essere stato Esteves a far cambiare.
Se è Esteves a far cambiare una stagione, io sono Indro Montanelli, quindi insomma dai, non scherziamo. Più o meno l'ossatura della squadra era questa, insomma. Se l'anno scorso è arrivato dodicesimo, quest'anno puoi chiudere comunque al quinto posto, insomma, è un percorso di crescita, questo non va dimenticato.
Andrea, in questo momento non è ufficiale, ma attendiamo oggi pomeriggio, domattina, comunque l'annuncio del nuovo dirigente dell'area sportiva, quindi che sarà la figura apicale, la società del Parma è divisa in due rami, c'è il presidente, da una parte c'è l'area aziendale, c'è Martinez, dall'altra c'è questo nuovo dirigente che arriva dal Bruges, Veyens, lo pronunciamo così, ribadiamo, ancora non lo conosciamo benissimo, ma avremo modo. Come mi commenti questa scelta?
Non la commento, nel senso che ne abbiamo visti nell'ultimo periodo arrivare, andare via, arrivare, andare via, arrivare, andare via. Quindi io, se mi chiedete chi avrei preso, avrei preso un altro profilo, però io non faccio presidente del Parma, non ci metto i 98 milioni di euro a stagione per coprire le perdite e quindi non tocca a me la decisione.
Un italiano?
Insomma, se io faccio il professore di italiano, come minimo devo conoscere la lingua, devo sapere chi sono Dante, Petrarca e Boccaccio, magari anche Ariosto, Tasso, Manzoni e Leopardi. Mi sembra la cosa principale. non vado certamente a prendere per insegnare italiano, non vado a prendere un professore di madrelingua belga, no? Dopodiché le scelte sono del presidente, deciderà lui, magari questo è bravissimo e gli faremo tutti i complimenti e gli applausi.
Senti,
Io credo che non sia semplicissimo calarsi nella realtà del calcio italiano, sia esso di Serie B o sia esso di Serie A. Però sai, adesso funziona così. Io voglio dire, questo signore che non conosco e quindi non mi permetto di giudicarlo, conosce la lingua, come si rapporta con, non voglio parlare dell'ambiente, ma come si rapporta con i giocatori, come si rapporta con l'allenatore, conosce come si gioca in Italia, cioè sono tantissime le cose che bisogna sapere quando si fa calcio. Però ripeto, io non ci metto 98 milioni di euro e quindi non tocca a me la decisione, al massimo posso dare un giudizio.
Senti Andrea, chiudendo il discorso Parma, poi ho una domanda per te su una partita che si gioca stasera. Tra l'altro c'è non credo titolare, un giocatore che arriva dal Brusberg, De Ketelaer, credo sia proprio uno degli ultimi affari conclusi con il campionato italiano con una grossa plusvalenza, perché hanno incassato tanto, 32 milioni il Brus dal Milan.
Io non lo prendevo.
Ma bravo chi l'ha venduto allora.
Sì, beh, bravo chi l'ha venduto, però questo testimonia il fatto che insomma arrivare da un altro mondo
può essere
non
difficile.
È semplicissimo, però vabbè.
E la formazione che hai visto contro il Brescia potrebbe essere la formazione titolare di questo finale di campionato, ti convince?
Dunque, dietro...
Lì rientra Cobaut anche, sì.
Dietro mancava Cobaut, in mezzo Bernabé, Stevez e Som, Juric, a me piace molto Camara. E poi dopo Benedicciak, Mann, considerato che Zanimacchia non è al massimo adesso, Mann può fare 60 minuti, li può fare, insomma. Se si muovesse un po' di più... Se si muovesse un po' di più, attaccasse un pochino di più lo spazio, sarebbe meglio, però...
Sotto porta magari passasse la palla Vasquez.
Sì, quello abbiamo e quello dobbiamo, come dire, e dobbiamo tenerci, ecco. L'importante è che ci sia quello col numero 10, là.
Ok.
Quando c'è lui siamo a posto.
Domanda per Schianchi. Lorenzo, stasera c'è il derby milanese di Champions. Tanti danno strafavorita l'Inter, ma... Insomma, vuoi per stato di forma diverso, vuoi per continuità di risultati, vuoi per l'assenza di Leao, vorrei una sua opinione in merito. Chi è favorito, Andrea?
Ma guarda, io ne ho visti tanti di derby di Milano, soprattutto...
Aia, è caduta la linea, stavamo chiudendo con la Champions ed è... caduta la linea. Allora, qui messaggi. Intanto ha ragione Schianchi, i playoff sono i nostri europei, vanno preparati come se dovessimo affrontare un mini torneo, scrive Fabrizio. E altri messaggi. Daniele da Medesano: si continua con dirigenti apicali stranieri, ma vedremo se il tempo ci darà ragione. Io resto a dire che qualcuno che conosca la realtà italiana, specialmente in Serie B, sia meglio. E, questi vincono con i primi e perdono con gli ultimi, è come i cioccolatini di Forrest Gump, non si sa mai quello che ti capita, si scrive Rino, citazione cinematografica. Il nostro amico Luca ci ricorda, come ha detto nel servizio Alberto Rugrotto, che il 10 maggio 2022 il Parma vinceva la seconda Coppa Italia battendo al Tardini la Juve 1-0 grazie al gol di Junior. E, andiamo avanti. Altri messaggi che riguardano se insegno ginnastica in Italia, studenti stranieri posso parlare anche il bulgaro anziché l'italiano, l'importante è che mi faccia capire e che anziché dei farmacisti porti a casa dei giocatori, ditelo al professor Schianchi. Questo ci scrive un ascoltatore che non si firma. Abbiamo altri messaggi, forse c'è Andrea già. Andrea, eravamo al derby, qualcuno diceva favorita l'Inter.
Ringrazio chi mi ha chiamato professore.
Esatto, il derby.
Il derby, ripeto, ne ho visti tanti e ne ho viste tante nei derby, soprattutto quelli di Champions del 2003, del 2005. E io non mi sento di dire che c'è un favorito. Sì, in questo momento può darsi che l'Inter stia un pochino meglio fisicamente, ma questo è molto molto relativo, perché in una gara secca, cioè secca, in una doppia gara,
sì,
le energie le trovi sempre. Ma anche Real City, dicevano tutti che era favorito il City,
si è visto.
Poi è finita 1-1, però secondo me ha giocato molto meglio il Real. Quindi bisogna vedere come la partita viene interpretata e se il Milan ad esempio fa il pressing che gli ho visto fare nella passata stagione in alcune partite di questa, non credo che l'Inter abbia gara facile. Altra cosa che conta moltissimo, moltissimo, sottolineo, soprattutto in una sfida di Champions, è la gestione dei giorni e delle ore precedenti la partita.
E in allora, casa Milan forse sono...
In casa Milan so per certo che sanno viverle, perché c'è uno come Paolo Maldini che sicuramente ha dettato, diciamo così, le regole. In casa Inter vediamo, però è decisivo l'aspetto psicologico, assolutamente decisivo in queste partite.
Staremo a vedere.
A meno che tu non abbia un fenomeno, che vabbè. Però vedete anche i fenomeni, cioè ieri Haaland ha toccato 3 palloni. Quindi.
Eh sì, a volte è meglio avere un Rudiger,
esatto,
nome e di fatto.
Esatto.
Il signor Schianchi la pensa come me, anche i direttori precedenti avevano ottime referenze, ma si è visto com'è andata. Ti saluto col messaggio di Franco. Ciao Andrea.
Ciao e grazie al signor Franco, grazie
ciao.
Mille.
Ciao, ciao, ciao. Allora, tra poco altri messaggi, facciamo una piccola pausa e andiamo dal prossimo ospite.
Palla in tribuna.
Luca, mi dai una mano invece di perdere tempo a chattare?
Tesoro, un attimo e arrivo.
Guarda che se ti ripesco a chattare con la tua collega è meglio che prepari le valigie.
Ma quale collega? Sto prenotando l'appuntamento al CAF CISL per fare la dichiarazione.
Te la do io la dichiarazione. Dammi il telefono.
Non aspettare l'ultimo momento. Prenota il tuo appuntamento su www.cafcisl.it oppure chiama il numero verde 800 948 888 o rivolgiti alla sede CISL di Parma e provincia più vicina a te.
Qui c'è aria, cieli e un luogo tutto da scoprire. Qui trovi il tuo shopping a prezzi imperdibili in grandi spazi da vivere. Segui la linea verde che dà colore alla tua giornata e lasciati ispirare per i tuoi acquisti. Fidenza Shopping Park, dedicato a chi ama l'ambiente.
Alle Terme di Salsomaggiore puoi prevenire i malanni e rinforzare le tue difese immunitarie. Oggi più che mai è importante prendersi cura della salute. Da noi puoi farlo in tutta sicurezza. Accessi solo su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura affidabili e sicuri. Terme di Salsomaggiore, bagni e fanghi termali per la tua salute. Convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Per prenotazioni chiama il numero verde 800 861 385 www.termedisalsomaggiore.it.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Tutta questa smania di andare a pescare gente in Belgio, ma perché? Cosa hanno di meglio rispetto ai nostri italiani? Scrive Gabriele. Pensavo che Krausi fosse ravveduto degli errori del passato e invece arrivano tanti messaggi di questo tono in questa direzione quest'oggi. Allora abbiamo un altro ospite, mister Stefano Brianti. Ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Parma.
Allora Stefano, ci siamo sentiti in queste settimane, abbiamo visto crescere insieme il Parma. Secondo te cos'è scattato? Cioè, c'è un aspetto singolo, particolare che ti verrebbe da citare in queste ultime settimane o un percorso molto molto graduale?
Ma il percorso è stato abbastanza graduale, però devo dire che il fattore mentale, psicologico, che poi è quello che secondo me è mancato alla squadra in un certo periodo del campionato, è venuto fuori in modo positivo, e anche lo stesso Pecchia è riuscito a gestirlo in un modo diverso rispetto a prima. Cioè prima era molto più, come dire, scolastica la squadra, sì. Adesso è anche un po' più pragmatica e un po' più redditizia, ecco.
Ecco, sono d'accordo su questo discorso. Si è parlato tanto del possesso palla, il Parma continua a farlo, però sembra essere molto, molto, come dici tu, pragmatico a un certo punto della partita. Sì. È molto meno sterile il possesso del Parma. Sarà perché anche veramente tante alternative davanti, a parte il discorso centravanti?
Ma diciamo che, allora, sino a un certo punto del campionato vedevo la squadra molto in difficoltà, soprattutto a livello fisico.
Sì.
Vabbè, oltre al psicologico, che l'abbiamo già detto, però a livello fisico. Mentre invece adesso vedo una squadra che evidentemente la preparazione è stata fatta anche per essere poi in forma in queste ormai famose, che avevamo già detto, no? Un po' profeticamente, 7-8 partite finali, che sono quelle che poi dopo ti fanno andare o ai play-off o in Serie A. Quindi diciamo che c'è stato, secondo me, la chiave di volta è stata questa anche preparazione fisica, di modo che quando giocatori salgono, o comunque sono anche giocatori tutto sommato freschi, a parte quelli più esperti, hanno veramente, secondo me, una marcia in più rispetto alle altre squadre.
Pensiamo anche a Som, come è stato riabilitato, no? In una squadra che funziona.
Sì, sì, ma perché difatti poi alla fine, cioè, purtroppo o per fortuna, siamo sempre lì, cioè i risultati poi creano tutto, no? Cioè creano giudizi positivi, creano ambiente e quindi c'è è una catena in positivo, e quindi alla fine, anche se c'è il giocatore che è stato magari titubante o non completamente positivo sino a questo momento, ecco che magicamente anche Som, che appunto tutti pensavano continuasse nel baratro, invece ha sciorinato 2 o 3 prestazioni veramente di livello, ecco.
Ah sì, ah sì. E quanto diventano importanti le scelte dell'11 iniziale da parte di Pecchia, che mi sembra ultimamente abbia definito alcuni discorsi? Mihaila non è mai stato titolare, l'altro giorno non è pure entrato, non sappiamo se per un problemino fisico, però inizia con un'intercambiabilità alta, esserci una graduatoria nelle scelte.
Sì, sì, assolutamente, e difatti abbiamo detto, forse anche quello che dici tu, no? Per il fatto che ha visto a un certo momento del campionato che non si poteva arrivare nelle prime 2 posizioni, cioè un po' è vero, cioè nel senso, un po' è stato casuale, un po' magari è stato anche pensato, ecco, se non dico ragionato, però almeno pensato. Infatti la squadra ha preso più fisionomia, e c'è sempre, secondo me, questo dilemma del centrocampo, che però furbescamente, secondo me, poi lo fa diventare spesso a 3, cioè nel senso, non è più a 2 secco come prima, che veramente devi andare ai 300 all'ora e devi avere dei giocatori adattissimi per un modulo di centrocampo a 2, soprattutto in Serie B. E spesso invece adesso c'è un po' questo giocatore che danza dalla tre quarti alla mediana, che va a fare il terzo di centrocampo. Poi dopo magari non è sempre lo stesso giocatore, quindi secondo me la chiave di volta è stato più equilibrio, un po' meno fronzoli. Permangono sempre, secondo me, alcune volte le sostituzioni un po' troppo programmate al 50esimo, delle volte ti va bene, delle volte ti va male, perché a Benevento è andata male, sinceramente, questa cosa qua, e invece poi dopo in casa è andata bene, cioè siamo riusciti bene, cioè a fare la partita, diciamo, dall'inizio alla fine, cioè abbiamo completamente dominato, quindi Pecchia, secondo me, ha due o tre cose: uno il lato psicologico, uno il lato fisico, e l'altro è il lato che ha dato più equilibrio in campo ai giocatori.
Senti, ma Camara è il miglior dodicesimo possibile?
Allora,
è quello il suo ruolo? Molti dicono dovrebbe giocare.
Sì, allora per me Camara dovrebbe essere titolare, cioè nel senso che come tipo di giocatore dovrebbe essere titolare. Solo che in questo equilibrio che si è instaurato, no? Equilibrio o disequilibrio, no? Cioè quello di vederlo magari titolare una partita, poi in panchina due, poi titolare una partita, che però ha portato comunque dei risultati e dei frutti, cioè io non lo andrei in questo momento a sconvolgere. Secondo me è stato sbagliato un po' da parte di tutto in fare un dualismo tra Camara e Bernabé, che hanno due ruoli completamente diversi.
Sì, e caratteristiche molto diverse. Sì,
sì, ma e questo secondo me ha penalizzato un po' tutti e due i ragazzi, cioè si sono sentiti un po' il fiato sul collo da parte un po' di tutti, e allora magari in certi momenti, soprattutto Bernabé, non l'ho visto così spensierato e sicuro. Camara è indubbiamente dal centrocampo in su, e quindi può essere un terzo di centrocampo, può essere una seconda punta, può essere un rientrante, però Bernabé, cioè, secondo me non adesso, perché magari è ancora giovane, ma secondo me il suo ruolo ufficiale è quello davanti alla difesa, a prendere per mano la squadra, a dettare i tempi, cioè io lo vedo molto come i giocatori vecchio stampo davanti alla difesa,
sì,
perché
sì.
Comunque a tiro, a impostazione, vede il gioco, supera l'avversario, però è anche quel giocatore che deve essere secondo me coperto, e da lì subentrano le due mezzali, cioè che coprono i suoi movimenti,
sì.
Giocare da solo con lui e un altro centrocampista, centrocampo, si fa molta fatica.
E ascolta, prima di chiudere ti dobbiamo ricordare un appuntamento, andiamo un po' avanti, avremo modo di risentirci sicuramente, ma insomma guardiamo appena avanti, andiamo al 3 giugno, andiamo ai Campi Stuart, li chiamo così ancora, vecchia maniera, a mezzogiorno, ma insomma ci sono tanti appuntamenti, una giornata particolare, ci aiuti un po' a entrare nel clima?
Sì, ti ringrazio, sì, un'iniziativa che si chiama Le Regole in Gioco, è rivolta ai ragazzi, agli studenti, e il sottotitolo è Impara le regole per stare al mondo, da un'idea di Fabio Caon, che è un docente, mio amico dell'Università Ca' Foscari di Venezia, l'associazione Sulle Regole, a cui fa capo Gerardo Colombo, ha praticamente fatto questa squadra di calcio che si chiama Sulle Regole Football Team, io dove sono allenatore, e ci sarà un incontro sulla legalità con i ragazzi, sempre lì allo Stuart, nel Podere Stuart, alle ore 9, e poi dopo i ragazzi, o comunque aperto a tutta la cittadinanza, insomma a chi vuol partecipare, verso mezzogiorno ci sarà l'incontro contro i giuristi di Parma. Gli interventi dell'incontro saranno di Luca Agostini, che è il GUP del Tribunale di Parma, dell'avvocato Valentina Tuccari, che è l'avvocato del Foro di Parma, del professor Fabio Caon, che è anche il portiere della squadra Sulle Regole, e un referente dell'associazione Traumi Parma, che è fa parte anche lei dell'organizzazione e della cosa a fine benefico.
Benissimo.
Con noi della football, sulle regole football team ci saranno gli ambassador che giocheranno: Damiano Tommasi, Beniamino Vignole e Fabiano Ballarin. Beniamino Vignole l'ho sentito stamattina per telefono, era un po' in forza, gli ho detto guarda che convoco Platini, allora da lì ha detto no, lui è messo peggio di me vedendo le foto, quindi ci sarà anche Beniamino Vignole. E poi dopo ho convocato anche, spero che vengano, degli ex Crociati Noceto, che sono Michele Coppola, Pietranera e La Cagnina. Quindi sì, cioè, noi vi aspettiamo, è una bellissima iniziativa per far conoscere le regole dentro e fuori dal campo, insomma.
Benissimo, allora 3 giugno, ma avremo modo di ricordarlo. Io ringrazio Stefano Brianti per essere stato con noi.
Ciao, grazie a tutti.
Ciao, 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 ciao. Ultimi messaggi. Allora, Rino scrive: voglio restare in B. Qui sono la Juve, in A rimbalziamo in C. Ma io non sono tanto d'accordo. E poi, questo è Davidone, vedremo l'anno prossimo come il nuovo personaggio riuscirà ad allestire una squadra buona di Serie B per riuscire ad avere una promozione diretta. PS, ovviamente, quest'ultima frase è dettata solo dalla scaramanzia, anche se non è molto contento di questa designazione. Se è bravo come Grun, grazie, puntini puntini, grazie da Fede, ci scrive. Siamo in chiusura, grazie a tutti per averci seguito, scritto, grazie Simonetti in regia, torniamo domani alle 14, ciao!